しけなた苦しい時にはいつでもこのサンバを踊るのよ夢見るためにときめく心のリズムは激しく高まるサンバのリズムましけなた。
Bentornate, bentornati, letti e lettini, la trasmissione che da un po' di anni in estate parla di libri, di lettura, ma anche di molte altre cose. La prima parte, come sempre, prevede un ospite che faccia parte del mondo della cultura, ma non sia possibilmente uno scrittore o un addetto ai lavori dell'editoria, perché ci piace parlare delle attività dei nostri ospiti e poi farci consigliare alcuni titoli da leggere quest'estate, che siano dei classici, dei libri del cuore oppure anche dei libri recenti. Nella seconda parte, come sempre, scopriremo una nuova libreria indipendente italiana. E allora l'ospite di Letti Lettini quest'oggi è Mattea Fo. Ciao Mattea, come stai?
Ciao Ira, bene, bene, grazie. Tu?
Allora, ci difendiamo. Allora, abbiamo degli anniversari di cui parlare, ne abbiamo anche, l'abbiamo anche fatto a suo tempo, insomma, nella prima parte dell'anno con tante iniziative importanti per il centenario di Dario Fo. Noi stiamo ancora festeggiando i nostri 50 anni, perché quando festeggiamo andiamo avanti a farlo per un anno intero, quindi ci sono un po' di circostanze coincidenti, ma la Fondazione Forame è attiva tutto l'anno e fa moltissime cose, per cui volevo un po' riprendere le fila, sentire come andava, cosa stavate facendo.
Allora, stiamo facendo tantissime cose, come hai ben detto tu. Siamo partiti con questa idea di festeggiare il centenario di mio nonno Dario Fo in almeno 100 stati a livello internazionale. Abbiamo quasi raggiunto questa cifra, ma soprattutto abbiamo superato abbondantemente 120 in Italia, e questa è una cosa che ci fa molto piacere. Abbiamo uno degli attori che porta in giro il repertorio di Dario Franca, che è Mattias Martelli, che sta facendo una tournée che tocca tutti i 5 continenti con la produzione dello Santo Giudario Francesco e Mistero Buffo con lo Stabile di Torino. Siamo in procinto di inaugurare 3 mostre in Umbria, 2 a Gubbio e 1 a Perugia, ed è già stata inaugurata quella a Spoleto. Sono tutte dedicate alla figura di Dario Fo, pittore, perché mio nonno si definiva pittore professionista e attore dilettante.
Sì, è vero.
E niente, quindi siamo in mezzo a questo meraviglioso tourbillon e tutti i giorni ci arrivano richieste veramente da tutto il mondo per mettere in scena il suo repertorio e quello di mia nonna Franca. Ci sono dei bei progetti che stanno nascendo, si rivedono finalmente alcuni dei testi che erano stati un po' dimenticati, tornare a teatro, e non sempre i soliti classici ormai del repertorio di Dario Franca, e quindi insomma siamo molto molto contenti.
Beh, insomma, la fondazione, ricordiamolo, quando è nata?
La fondazione è nata nel 2019.
E da allora tu ti sei data, insieme a tutti coloro che vi collaborano e ne fanno parte, davvero corpo ed anima all'attività, perché insomma sappiamo che ci sono fondazioni e fondazioni, cioè ci sono fondazioni un po' inerti e fondazioni che fanno molto, come basta solo quello che ci hai detto un attimo fa. L'intento complessivo non è soltanto quello di tutelare il grande patrimonio testuale di reperti, di dipinti, di scenografie e di tante altre cose di Dario e Franca, ma è anche quello di promuovere un pensiero, no?
Sì, allora di promuovere un pensiero, di far riscoprire alle nuove generazioni proprio un modo, una modalità di raccontare l'attualità, perché Dario è stato prima di tutto una persona estremamente curiosa, che non si è mai fermato al alla superficie, no, delle storie che incontrava. Mm. Basti pensare quello che ha fatto con la storia di Lucrezia Borgia, in un periodo in cui alla TV noi assistevamo alla messa in onda di una serie che raccontava questa donna come una donna quasi di facili costumi. Lui si è intrippato dicendo: no, non è possibile, questa versione non mi piace, e si è messo a scavare negli archivi, nelle biblioteche, sulla storia di questa donna, e ne ha tirato fuori un libro bellissimo che è La figlia del Papa, in cui racconta questa Lucrezia completamente diversa da quella che insomma ci vogliono far passare, ecco. Quindi insomma, il nostro intento è proprio quello di dire: non fermatevi mai, c'è un metodo che si può utilizzare, che è quello che ci hanno lasciato dare Franca, per affrontare le storie e per raccontare anche le problematiche del presente, perché un'altra cosa che dicevano sempre era: una persona che ha la possibilità di farti ascoltare, se non prende parte, non prende posizione, non si espone, fa ridere solo tanto per, e questo non ha alcun senso. Cioè, questo era quello che diceva anche spesso Dario, vedendo giovani comici che magari non si impegnavano secondo lui abbastanza politicamente. E in più c'è proprio quello che dicevo prima, proprio fare per ricordare, quindi a fianco a questo, a fianco a trovare dei progetti che avvicinino le nuove generazioni a quello, all'eredità lasciata da Dario Franca, per capire come approcciarsi al mondo del teatro, al mondo delle attualità, è anche quello di trovare dei progetti che nella pratica portino avanti la loro eredità. E ad esempio noi ci siamo messi mani e piedi, oltre che nel centenario, anche in un progetto sociale che inserisce donne sopravvissute alla violenza in percorsi lavorativi e di formazione, e con questo progetto abbiamo fondato una cooperativa sociale e riaperto quella che è Alcatraz, il luogo dove Dario e Franca hanno fatto la loro scuola di teatro all'epoca insieme a mio padre.
E certo.
E quindi la nostra fondazione fa tutto questo, e ringrazio per aver sottolineato che esistono fondazioni, noi devo dire siamo molto pratici, ecco, su questo punto.
No, certo, il fare una fondazione sembrava quasi ovvio, data la grande eredità, poi insomma farla funzionare, soprattutto sempre in virtù della grande eredità, non è un'operazione semplice. So che insomma lavorate incessantemente, tra l'altro il sito di Fondazione Forame, fondazioneforame.org, oltre a avere anche il modo di sostenerla, lo dico a chi ci sta ascoltando, è anche estremamente chiaro, ricchissimo tra l'altro di cose interessanti da leggere, da vedere, ci sono degli archivi, c'è la possibilità di scoprire molte cose, e non solo le cose che sono in corso d'opera o che stanno per succedere. Ma tornando appunto ai progetti che voi promuovete, ce ne sono molti per il sociale, non poteva che essere così, no?
Eh sì, perché prima di tutto quello che ci lascia Franca, soprattutto, che era l'anima veramente politica della cosa. No, noi pensiamo sempre a Dario, ma in realtà quella che poi aveva la tessera del partito era lei, è questo aspetto qua. Cioè, tutti i loro spettacoli erano caratterizzati sempre da una raccolta fondi, visibile o invisibile, perché non sempre poi era dichiaratamente espresso che lo spettacolo veniva fatto per devolvere dei fondi, ma insomma, lo stesso premio Nobel, no? La cifra che ha ricevuto Dario con il premio Nobel è stata poi interamente devoluta a cause come il trasporto per disabili, oppure le vittime dell'uranio impoverito. Franca ha sempre lavorato insieme a le associazioni femministe, che oggi sono state in qualche modo anche un po' sostituite da i centri antiviolenza, ma insomma la Casa Internazionale della Donna di Roma, hanno fatto fior di appuntamenti. Lo stesso testo, il monologo di Franca, Stupro, nasce dopo un convegno fatto a Roma, in cui il mondo femminile, femminista, chiedeva a attrici giornaliste di impegnarsi per far venire fuori questo problema, no? E allora lei scrive, tornando da Roma a Milano, questa prima stesura del monologo. Insomma, veramente è un'eredità ricchissima, e cerchiamo insomma di trovare sempre nuovi modi per raccontarla e per farla vivere.
Allora, io stavo leggendo una delle iniziative, prima di, insomma, di sentirci per questa conversazione, una delle iniziative, quella ai piedi dell'Everest, per dire come si possono sviluppare delle partnership che uno non immagina. Vogliamo raccontare quella, giusto per fare un esempio, insomma, anche della ecletticità, delle, che peraltro è stata una caratteristica di Dario e Franca e del loro lavoro, no?
Allora, assolutamente, questa è proprio una bella avventura. Io a un certo punto, proprio nel mood di raggiungere questi 100 stati dove omaggiare il centenario, a un certo punto in ufficio dico, beh, sarebbe bello riuscire a contattare una base internazionale spaziale per, no, far qualche cosa anche con loro, magari fargli leggere un pezzo di Dario o così. E, nella rete delle conoscenze c'è un caro amico che ci dice, ma guarda, in questo momento storico è molto difficile, però c'è un'altra cosa bellissima, dovete contattare Vittorio Ferranti, che è, perché lui sta organizzando una missione sull'Everest insieme a questo gruppo di scienziati, e sentitelo, perché sicuramente riuscirete a organizzare qualcosa di bello. Quindi insomma, sono iniziate le interlocuzioni e alla fine questo gruppo di meravigliosi studiosi e scienziati che forma il gruppo di studio Pyramid 26 partirà a settembre per questa missione sull'Everest, questo cammino che poi li porterà appunto a questa base, alla base di Piramide, e porteranno nei villaggi tutto il racconto di chi sono Dario e Franca, che cosa hanno fatto. Quindi c'è una professoressa che sta raccordando i racconti che verranno portati, c'è un musicista, perché tutto questo si sono poi aggregati, un attore, un musicista, una piccola composizione artistica, che lavoreranno in un orfanotrofio a Kathmandu per raccontare tutto l'aspetto più musicale a questi bambini, con cui poi faranno una restituzione, uno spettacolo in cui racconteranno le canzoni di Dario e in cui poi i bambini le suoneranno e le canteranno. E questo secondo me è meraviglioso, perché veramente ti fa vedere quanto il linguaggio di Dario Franca possa essere declinato in mille contesti.
Veramente, veramente, fatevi un giro su fondazioneforame.org e guardate quante cose succedono a partire non solo dal centenario, ma da un lavoro, insomma, che va avanti da anni. Noi siamo a metà più o meno della nostra conversazione e ti chiedo se adesso vorresti sentire un brano musicale a tua scelta, cioè può essere anche un brano che non c'entra con Dario e Franca se preferisci, può essere un brano che in questo momento per te rappresenta qualche cosa, e poi ci riparliamo.
Allora, che domanda difficile. No, io mi leggo a una cosa invece di Dario e Franca, un testo che è di Dario, ma cantato da mia nonna, e che molti però non conoscono, quindi spero che sia facile poi per voi recuperarlo, che è la nonna pazza.
Ah sì, allora l'ascoltiamo.
Io c'avevo una nonna pazza che allevava gatti di pezza. Solo le cozze coltivate nell'acqua nera, e non si beccava mai il colera, né la peste nel mal di mar.
Che nonna pazza!
Tante favole raccontava, storie, mappe a scarampazzo, faceva tutto un gran papocchio, streghe a cavallo d'un ranocchio, diavoli nani in fondo al mare. Mangiava solo i funghi. Rosa.
schiacciava i pomodori col trattore e avvelenava i fiumi col cianuro, stappava i tappi delle petroliere per inquinare di petrolio il mare.
Madonna, non è così!
Senta,
Madonna, non è così!
Senta tu! Nella foresta ci stava un lupo, gentile e dolce e ben educato, che giocava a rincorrere gli elicotteri svolazzanti proprio sopra i datteri.
Siamo sempre collegati con Matteo Fo, nipote di Dario Fo e Franca Rame, o Franca Rame e Dario Fo, insomma, cioè, stiamo parlando della fondazione Fo Rame, ma abbiamo chiesto a Matteo, in quanto ospite di Letti e Lettini, anche di suggerirci 3-4 titoli da leggere quest'estate. Matteo, da cosa cominciamo?
Allora, io rimango sempre legata al nostro tema, tranne per un titolo che, a cui ho pensato, in realtà poi è un autore. Allora, io inizierei con Franca, Una vita in scena di Luisa Mattia, che è un libro nato per proprio i giovani, per conoscere Franca, ma in realtà è godibilissimo anche per gli adulti. Poi,
beh, insomma, quel libro lì, tra l'altro, appunto, dà dei consigli concreti, un viatico per chi magari voglia accostarsi alla vita di scena.
Assolutamente,
no?
Sì, assolutamente sì, assolutamente hai ragione. Da lì trovi anche quella che è poi l'eredità avuta Dario, no? Dalla famiglia Rame, ed è di una storia che pochissimi conoscono, ed è, devo dire, un modo ha trovato Luisa per raccontarlo assolutamente godibile, è veramente leggero, piacevole, insomma è un libro a cui io sono molto affezionata e quindi sì, insomma, ve lo consiglio. E un altro libro è In fuga dal Senato, sempre a firma Franca e Dario, ma è il primo libro di cui Dario fa la curatela.
Ecco.
Cioè, non è espresso, ma quando è stato chiuso questo libro Franca già non c'era più. Quindi è Dario che lo porta a chiusura, è Dario che lo ricontrolla prima della pubblicazione. Cioè, io me lo ricordo nella chiusura di questo libro nell'estate del 2013, e questo obiettivo, no? Di farlo arrivare alla stampa e poi di presentarlo, e racconta proprio tutta l'esperienza in Senato di Franca. Trovo che sia estremamente utile rileggerselo anche in questo momento storico.
E poi?
E poi vi consiglierei di leggere, di scoprire Flaiano, Ennio Flaiano.
Eh sì, insomma, ci sono risposte per tutti in Flaiano.
Esatto. Questa estate sia una buona estate per rispolverarlo, per chi lo ha letto magari in un altro momento della sua vita oppure per chi non lo conosce proprio.
Ricordo, mi spezzo ma non mi impiego, una delle frasi che nella mia famiglia per esempio veniva usata più spesso. Giusto?
Ma anche le madri sono generalmente fasciste, che è, credo essere una veramente una perla, ecco, come pezzettino, ecco.
Sì, no, è tutto meraviglioso. Beh, grazie, insomma, Flaiano è certamente uno dei grandi spiriti. Tra l'altro recentemente mi è capitato di ricordare che è stato il primo premio Strega col suo unico romanzo, no? Cioè, un po' lo rimpiangiamo per tanti motivi.
Un'altra di quelle personalità piene di sfaccettature, piene di passioni che ti portano dentro questo mondo, insomma, curioso, e cioè, io trovo che sia una veramente dei testi da leggere assolutamente, o comunque una personalità da aprire, una persona da riscoprire.
Grazie Mattea, anche perché come giustamente hai detto tante volte, parlando anche di Dario e Franca, perdonami, la curiosità, il cambiare punto di vista nel guardare le cose, non assumere quello corrente, non uniformarsi, avere uno sguardo sempre attento e anche critico sulla realtà, è qualcosa che certamente possiamo dire anche di Flaiano, insomma, per cui vedi che c'è una continuità negli interessi e nei consigli. Grazie davvero Mattea Fo, buona estate con tutto quello che hai da fare.
Grazie a voi.
Facci sapere sempre, insomma, cosa fate, dove siete, perché con piacere ne torneremo a parlare. A presto.
Grazie mille, a presto, buona estate a tutti.
Ciao.
Stringimi forte i polsi, dentro le mani tue, e ascolta ad occhi chiusi, questa è la mia canzone. Prego, raccogli l'amore, ti prego, per un sorriso. Sì, lo so, non è un granché la canzone che ti voglio regalare, ma è stata lei che ha scelto me nell'istante che ti stavo a guardare, come un vento che prima non c'è. D'improvviso l'ho sentita arrivare, nel momento che sorridevi a me, forse un disco si è messo a suonare. Oh, 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 oh.
Bentornate ascoltatrici e ascoltatori a Letti e Lettini, la rubrica di Radio Popolare dove andiamo ad intervistare quelle che sono le librerie indipendenti del nostro bel paese. Quest'oggi ci troviamo con Marco Parodi direttamente dalla libreria L'Amico Ritrovato di Genova. Ciao Marco, buongiorno.
Ciao, buongiorno a voi.
Intanto ti ringrazio per aver trovato il tempo di condividere un po' con noi quella che è la vostra storia, perché io personalmente sono capitato qualche mese fa a Genova e ho avuto il piacere di girare per il negozio. Così mi andava di chiederti, Marco, un po' se hai voglia di dirci due parole su di te, il tuo percorso e la storia della libreria, insomma, come nascete.
Allora, sì, noi abbiamo una storia un po' particolare, che diciamo che il nostro nome in qualche maniera si sintetizza, nel senso che io con altri soci e collaboratori che abbiamo dato vita all'Amico Ritrovato ormai 12 anni fa, ma la nostra avventura nel mondo dei libri è ancora precedente, perché lavoravamo tutti in una grossa libreria sempre nel centro storico genovese che si chiamava Assolibro, e eravamo dipendenti tutti quanti. È una libreria che aveva una lunga tradizione appunto nella città, e che poi aveva chiuso per motivi vari. Poi qui noi abbiamo intrapreso, diciamo, strade diverse, anche io stesso lavoro in ambito editoriale in altre forme, però fatto sta che appunto nel 2014 ci siamo rivisti e abbiamo deciso di portare avanti questa cosa, ed è nata questa avventura che appunto ormai ha compiuto quest'anno i 12 anni. Ed è una cosa che ci ha reso orgogliosi, il fatto soprattutto che fosse molto attesa questa apertura, perché si era creato un buco, una mancanza, della presenza di una libreria indipendente così connotata appunto in un tessuto sociale, culturale, commerciale così particolare come è quello del centro storico genovese. E quindi appunto nel 2014 abbiamo aperto, abbiamo trovato un locale che appunto già di per sé potevamo soltanto, diciamo, rovinarlo, perché è un locale molto bello, con delle colonne appunto in un antico palazzo genovese, ed è nata l'amico ritrovato. Poi 5 anni dopo, quindi nel 2019, abbiamo visto che lo spazio che dedicavamo alla narrativa e alla letteratura per l'infanzia era decisamente limitato, perché c'era molta richiesta anche da questo punto, dal punto di vista. Mancava su Genova una libreria specializzata nella letteratura per l'infanzia. E così, quando si è creata l'occasione, vicino a noi sono due libri, è un locale a fianco ma non è comunicante, sempre nel fondi di questo antico palazzo del centro storico, però appunto un locale separato si era liberato, quindi abbiamo dato vita a una gemella in qualche maniera, che è l'amico immaginario. Quindi il fatto, se voi venite a Genova, fate una passeggiata per via Luccoli, che è questa via che scende da piazza Fratelli Marotti verso il porto, troverete due librerie vicine, una accanto all'altra, una per bambini e una per adulti. Quindi è un'unica libreria divisa in due, poi, fondamentalmente. Questa è un po' la nostra storia. E quello che ci connota, se, mi sembra che anche dalle tue parole sì, l'hai sottolineato, il fatto comunque di creare uno spazio che sia piacevole da vivere, dove poter trascorrere momenti di tranquillità, di evasione, circondati dai libri, sia per bambini sia per adulti, e ovviamente potendosi confrontare con persone, con librai che appunto indirizzano, consigliano come deve essere poi la possibilità di fruire di uno spazio fisico dove i libri appunto prendono vita, ecco, in qualche maniera. Questo è un po' la nostra storia in sintesi.
Assolutamente, e non c'è, diciamo, cornice più bella di quella del centro storico di Genova.
Sì, diciamo che noi ci siamo voluti, cioè noi siamo ci cerchiamo sempre di identificare come la libreria dei genovesi, non so come dire, anche se Genova adesso c'ha una forte componente turistica, nel senso, però il legame forte con la realtà, che veniva da prima appunto da questa esperienza prima di cui ho parlato, poi connota l'attività attuale della libreria, perché ovviamente ospita incontri, collabora con associazioni, lavora con le scuole, con le biblioteche, è un punto di una rete molto vasta che nel cuore della città vive, ecco, in senso.
Beh, tutto questo è bellissimo e interessante. Io sono incuriosito in particolare dall'origine dei nomi, anche se l'amico immaginario forse riesco quasi più a immaginare appunto da dove venga, come sono nati.
Ma lì è appunto l'idea era proprio di trovare il modo cercando un nome che significasse il fatto che noi ci siamo poi ritrovati, è una storia che si è riallacciata in qualche maniera, no? C'eravamo, e quindi questa idea qua nasce anche l'amico ritrovato, no? Ritrovare poi amici, persone che non avevamo più potuto vedere e che avevano in qualche maniera bisogno di rincontrarsi in un luogo fisico, che è poi fondamentalmente uno spazio frequentato e amato da altri amici, quindi da qui l'amico ritrovato. In tutto questo la sintesi è quella del fatto che c'è l'aggancio con un libro appunto bellissimo, celebre, che è anche un long seller, che si vende sempre, si continua a vendere, tutte le scuole lo consigliano perché effettivamente è un libro bellissimo, che è L'amico ritrovato di Fred Ullman.
Certo. Un classico. Esatto. E quindi l'amico immaginario segue un po'...
Esatto, l'amico immaginario, da qui l'idea da lì, quando poi abbiamo aperto lo spazio per bambini, è appunto l'idea di questa dell'amicizia che da cui poi è nata la prima libreria, tradotta nel linguaggio per bambini, e quindi in modo che potesse essere anche in qualche maniera riconoscibile che le due librerie fossero un'unica cosa, anche se non è così scontato, perché molte persone quando passano ci chiedono se siamo la stessa libreria, nonostante siamo una accanto all'altra.
Sì, comunque. Sì, sì. Infatti anche a me la prima volta venne il dubbio, diciamo.
Esatto, però in realtà siamo assolutamente la stessa cosa, e nel tempo le persone si sono anche abituati ad unire, cioè nel senso la nonna che viene a comprare un libro per il nipotino, poi ovviamente si compra un libro per sé, nel senso,
certo.
E quello come in tutte le librerie che hanno un unico spazio, però in questo modo qua la libreria per bambini, l'amico immaginario, ha uno spazio proprio identificato, perché è una libreria a sé stante comunque.
Assolutamente. Ascolta, invece una cosa che ci interessa sempre molto chiedere,
sì?
Dal punto di vista sociologico, che clientela avete? Qual è, noi la chiamiamo la tribù, che frequenta i vostri negozi, se vogliamo chiamarli così?
Allora, noi abbiamo, come appunto, diciamo, venendo da questa lunga tradizione, frequentazione, abbiamo una clientela storica che fin dall'inizio ci ha supportato e al quale siamo, appunto, di quelle quali siamo debitori, ed è tendenzialmente una clientela che, stando anche il fatto che la città di Genova è una città delle più anziane d'Italia, è una clientela di una certa età, non so come dire, nel senso, sia da un punto di vista culturale, sia da un punto di vista anche anagrafico, nel senso. C'è però un ricambio, e lo spazio dedicato ai bambini e al mondo dell'infanzia lo testimonia, ma c'è anche una fascia intermedia che cerchiamo di, nel senso, frequenta la libreria, perché comunque è una libreria nel centro di una grande città, però il nostro è tendenzialmente un pubblico maturo, nel senso, sicuramente maturo, con una certa preparazione culturale che gli permette di essere recettivo ad alcune proposte che vengono fatte, penso relativamente alla saggistica di un certo tipo, piuttosto che narrativa di un certo tipo, ecco, nel senso. Quindi intercettiamo sicuramente un pubblico di fascia medio-alta, ecco, da questo punto di vista. Però non che voglio appunto essere lodi, però l'idea è quella di essere la libreria di tutti, non so come dire. Quando dicevo prima la libreria dei genovesi è perché comunque nel tempo si è creato un legame così forte con la città che cerchiamo di essere riconoscibili per tutti, nel senso, a prescindere dalla fascia sociologica nel quale uno deve essere collocato, ecco. Il tema del ricambio invece generazionale è un tema di più ampio spettro, perché riguarda il fatto che appunto purtroppo questa fascia di popolazione, una fascia di popolazione anziana, e il fatto che venga sostituita da nuovi lettori che abbiano la stessa preparazione culturale e la stessa capacità di spesa, quello magari sul lungo periodo è un po' più da vedere, ecco, nel senso. Però speriamo, cioè nel senso, speriamo, e comunque con lo spazio, l'ampio spazio che gli dedichiamo ai bambini, lo cerchiamo di coltivare, ecco.
Certo. Certo, beh, ascolta, adesso ci avviciniamo, Marco, a quella che è la nostra prima piccola pausa, quindi ti chiedo se c'è un brano che vorresti ascoltare.
Ma sì, a me piace un cantante molto divertente, nel senso, che è Fulminacci. E c'è una canzone che Tommaso, che è il nome di mio figlio, mi piacerebbe ascoltarla così per spezzare un po' il pomeriggio.
Ok, una piccola dedica, perfetto.
Sì.
E allora con Tommaso di Fulminacci ci rivediamo tra poco.
Quando piangerò lo capirai. Vengo io a portarti la sera, la notte che non hai, che siamo solo noi e neanche vivi con i tuoi. Quindi ti prego dimmi di sì, che tanto poi io già stavo qui. Ma mica per caso ho visto Tommaso, mi ha detto che lei, gli ha detto che tu, l'hai detto di noi, ma come si fa? Tommaso arrabbiato, ma come potevo pensare che tu parlassi con lei per dirgli che noi, insomma di noi. E poi le domande mi mettono ansia, mi mettono agitazione. Sospetti gli incontri tra di noi. Se c'hai da fare dillo, se c'hai da dire fallo, come vuoi. Vengo io a portarti il coraggio di uscire che non hai. Non ci vediamo mai, potremmo fare il tour dei benzinai, dei benzinai. Quindi ti prego dimmi di sì, tanto poi io già stavo qui. Ma mica per caso ho visto Tommaso, mi ha detto che lei, gli ha detto che tu, le hai detto di noi. Ma come si fa? Tommaso è incazzato, ma come potevo pensare che tu parlassi con lei per dirgli che noi, insomma di noi. E poi le domande mi mettono ansia, mi mettono agitazione. Mettono agitazione. Mi mettono agitazione. Mi mettono agitazione. Mi mettono
Bentornate, bentornati, ascoltatrici, ascoltatori. Siamo qui sempre a Letti e Lettini, la rubrica di Radio Popolare, dove dialoghiamo un po' con quelle che sono le librerie indipendenti d'Italia. Siamo qui in collegamento con Marco Parodi da L'Amico Ritrovato / L'Amico Immaginario di Genova. Eccoci qua, Marco. Allora, come sai, nella seconda parte di questa rubrica ci dedichiamo un po' a quelli che sono i consigli letterari, cioè tre libri che possono essere per bambini, ragazzi, adulti, qualsiasi cosa, saggi, romanzi, che ti viene in mente di consigliare, un po' la motivazione, il perché, diciamo.
Sì, sì. Allora, io ho pensato di fare una selezione di tre libri di diversa natura, appunto per dare un po' l'idea di quello che è il nostro, la pluralità del pubblico con cui noi abbiamo a che fare. Parto dal più, diciamo, dal più, non diventa così tema male, dal più popolare, però okay. Nel senso che è un libro pubblicato da Fazzi, si intitola La luce del primo mattino, uh-huh. E l'autore è Franco Faggiani, un autore milanese, se non ricordo male, uh-huh. Che ha scritto anche altri libri che noi abbiamo sempre proposto e sono sempre molto piaciuti. Questo in particolare, che è l'ultimo uscito, innesta un po' in un filone che è quello appunto sempre molto apprezzato dal grande pubblico, delle storie familiari / imprenditoriali, dai Leoni di Sicilia in avanti, è un filone che piace, certo. Cioè infilarsi in una storia di famiglia che mescola appunto rapporti familiari ma anche possibilità di affermazione, di crescita sull'onda ovviamente dello scorrere del tempo e in questo caso dei secoli. La storia è particolare perché la vicenda si svolge in qualche maniera anche vicino a noi, cioè Lunigiana, uh-huh. E racconta della nascita poi di quella che è una tradizione storica, quella dei primi bancarellari di libri, che dalla Lunigiana con le loro gerle cariche di libri appunto diedero vita a questo primo commercio un po' fuori dai canoni per l'epoca, perché fino allora andavano nei mercati a vendere fondamentalmente prodotti della terra, nel senso si inventano invece questa prima formula appunto di bancarellari tiranti, ma è una tradizione che è antica, quasi medievale, mm-hmm. e questa famiglia, i protagonisti ovviamente c'è una storia familiare tra questa donna che ha trova questo compagno con il quale mette su questa prima appunto impresa, mm. E in realtà la cosa particolare è che poi porterà nel tempo, sullo scorrere della storia del Novecento, mm. al fatto che loro arriveranno appunto a Genova e fonderanno una libreria, nel senso, no? Quindi c'è un legame in qualche maniera con noi, c'è questa grande narrazione appunto un po' da epopea, nel senso che mescola insieme storia familiare, amori e in qualche maniera appunto anche vicenda imprenditoriale, e c'è la tradizione che tra l'altro poi è tuttora viva, che il Lunigiana colloca il famoso poi premio Bancarella che ancora si svolge proprio a Pontremoli, no? Certo. E raccontata da Faggiani, comunque sa scrivere, scrive bene in maniera appassionante, e quindi per tutti quelli che hanno bisogno di un romanzo di questi un po' appunto popolari, ma in senso buono, non voglio dire non è in senso denigrativo, è una storia diversa da conoscere, ecco, in ottimo, qualche maniera.
Ottimo, quindi un primo consiglio è questo, e poi sì.
Poi un altro libro invece, ora se, non voglio fare appunto sempre distinzioni, però sicuramente un pochettino più letterario e un po' inconsueto, che mi viene in mente, che uh-huh. Per un lettore un po' più forse esigente, ecco, se vogliamo essere così, perché è una scrittrice americana, si chiama Rachel Kushner, è stato pubblicato recentemente in italiano per Einaudi, uh-huh. Il titolo è Il lago della creazione, uh-huh. Ed è un libro, questo è sempre un romanzo, molto intelligente nella costruzione e anche nei temi che tocca, perché mescola abilmente, direi, la trama da spy story, apparente spy story, perché la protagonista in realtà è un agente segreto, okay. Ma non è assolutamente un thriller, non è un giallo e non è poi neanche in fondo una spy story, per quanto questo agente segreto viene infiltrato in una comune anarchica, okay. Che si muove nel sud della Francia, si fanno chiamare Moulinard, e sono ispirati da un guru che propone un ritorno fondamentalmente al mondo felice dei Neanderthal, in qualche maniera, dove antitecnologico, completamente anticapitalista, antimoderno.
Posso dire?
Sì,
mi hai già convinto.
No, è molto curioso questo, perché ovviamente le teorie di questo guru si mescolano con il fatto che lei è un'infiltrata e viene mandata, certo. Lì perché questi qui in realtà stanno progettando degli attentati, quindi okay, sono
okay. Non svegliamo troppo, direi che gli elementi sono più che sufficienti per convincere esatto. chiunque. Andiamo in chiusura col terzo e ultimo.
In chiusura al volo, perché questo me lo sono fatto consigliare dalla mia collega, perché poi per quanto riguarda i ragazzi c'è la mia socia Alessia, che è molto più preparata di me, e lei consiglia un album illustrato che è assolutamente nel mondo del, diciamo, della lettura per l'infanzia, il settore che noi proponiamo di più e sul quale puntiamo di più, ed è pubblicato da Ubi Liber, che è la casa dell'Unione Buddista Italiana, casa editrice dell'Unione Buddista Italiana, si intitola Sono Sempre Io, ed è un album bellissimo, c'è questa illustratrice, ora c'è un nome un po' strano, lei si chiama, però con delle illustrazioni particolarissime sulla riscoperta di sé, cioè sulla crescita in qualche maniera di sé attraverso un album illustrato che in realtà è per adulti e per bambini. In realtà è un libro assolutamente delicato, con delle illustrazioni bellissime, che aiuta in sorta un primo viaggio di scoperta interiore anche per i primi giovani lettori.
Fantastico. Direi che
sono sempre io, sono sempre io.
Ok, sono sempre io, diciamo, decisamente un'offerta che mancava, ma non è poco. Ascolta, Marco, ti ringrazio.
Grazie a voi.
Grazie a te, Marco Parodi, ed è l'amico ritrovato di Genova. Invito tutti assolutamente a venirvi a trovare e vi auguro una buona giornata. Auguro a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici una buona giornata e ci rivediamo la prossima domenica qui a Radio Popolare su Letti e Lettini. Ciao Marco.
Ciao, grazie a voi, grazie ancora. Ciao ciao.
says violence ties. Man is but a pile of dust. Why are you a weapon formed up against me? Is this what you call love? Someday I will leave your home. I'll be a man, I'll make my own. And I'll set this world on fire. You can't stop me. There I will rest my bones.
L'anima è spenta, posizione certa ma l'industria è una merda. Mi è stato detto troppe volte, troppo brava, troppe lingue, troppe cose, sei troppo sofisticata, ma non sono io che sono troppo, forse, o voi capite troppo poco, forse, aria fa troppo, vuoi calmarti? Ah! Cambi direzione tutti gli anni, fan? Non devi mica educarli, basta dargli gli stessi passi e son contenti tutti quanti. Ah! Nel circolo del who you with and who did this, amici solo al mio release, o se siamo parte dello stesso publishing, ma alla fine quanti compreranno il mio CD? Che poi alla fine chi cazzo se li compra i CD? Tanto la gente compra gli streaming ora. Ups. Il problema è che vi servono gli schemi dei domani che somigliano a ieri. Stessi autori con gli stessi pensieri su tutti e nessuno, ma gliene fotte davvero a qualcuno. Se entro nelle playlist, per molti sembra un daydream, per me sono solo ceneri. Mi rifugio come Fuji, sparisco come Lori, non sono solo ceneri. How about you don't speak unless you got something to say? How about you don't speak unless you got something to say? How about you don't speak unless you got something to say? How about you don't speak